Vabbè, io ben trovati nuovamente. Voglio andare a salutare tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento attraverso l'applicazione. Voglio salutare anche, e quindi vi invito a scaricarla, voglio salutare anche coloro che in questo momento ci stanno seguendo attraverso Facebook. Siamo in rigorosa diretta Facebook. A questo proposito vi ricordo anche i social di TMV Radio, quindi Facebook, Instagram e Twitter. Su Twitter potete partecipare a tanti sondaggi, rileggere anche le dichiarazioni degli nostri ospiti. Mentre su Facebook e Instagram, tu che sei uno specialista, possono partecipare a tutte le cose che mettete, foto, dichiarazioni, dibattiti con
calma, interazione assoluta. Sì, poi ovviamente c'è anche la fredda mano del buon Dario Marchetti che nasconde i commenti troppo volgari. Quindi no, fate i bravi, mi raccomando.
Mi dispiace, poi dopo noi stiamo cercando di leggere tutti i messaggi, però arriva qualcuno, dice fate una selezione tra ascoltatori di serie A e serie B. Mi sembra
Posso essere sincero, io perché sono l'addetto un po' alla messaggeria, io quello che vedo leggo, insomma.
No, ma ne arrivano, cerchiamo di leggere più, ne stiamo
comunque
ho
ritrovato il messaggio dell'ascoltatore, lo leggo al volo così lo facciamo contento. Né Serie A né Serie B, siete tutti uguali, vogliamo bene a tutti, perché Pelé non l'ho visto come picco assoluto, Maradona irraggiungibile, ma per pochi anni, per costanza negli anni dico Cristiano Ronaldo per la sua carriera lunghissima. Questo era il messaggio dell'ascoltatore. Tema di Pelé,
può scappare qualcosa, non è che c'è una vogliamo censurare qualcuno, solo quando magari è usato un linguaggio non riportabile, quindi è chiaro.
Considerate
che...
come inviate voi un messaggio, ne arrivano altri 10 insieme, quindi quello che capita. Allora
andiamo a presentare gli ospiti.
Esatto, i primi ospiti. Ci fa compagnia quest'oggi Francesco Marolda. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
C'è allora anche il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, eccoci.
Ciao Xavier.
Buongiorno a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori da Tutto Sport.
E c'è anche a farci compagnia mister Stefano Colantuono.
Che accogliamo così però.
Buongiorno.
Mister, oggi dai, fallo sentire
auguri,
qualcun
mister.
Altro. Tanti auguri al mister.
Tanti auguri.
Oh mister, siamo contenti che ha accettato il nostro invito proprio in questo giorno, e quindi gli facciamo gli auguri. C'è con noi il direttore Iacobelli, quindi Francesco Marolda.
Sì, che saluto cordialmente. Ciao,
buongiorno, buongiorno, è stato un piacere.
Buongiorno, buongiorno.
Un giorno poi così, così importante, tra l'altro è un giorno importante quando si dice il calcio nel destino. Stefano è nato lo stesso giorno di Pelé. Oggi compie 80 anni.
Infatti.
E allora dai,
stavo guardando parecchi, scusate se vi interrompo.
Ma prego Stefano.
Nel mondo del calcio del 23 ottobre. Ridavo un'occhiata anche Eugenio Fascetti.
Sì, è vero.
Il 23 ottobre. Sì, stavo guardando più di qualcuno il 23 ottobre.
Il giorno del calcio.
Alvaro Morata anche oggi.
Vedi, facciamo gli auguri a tutti. Allora, vedi,
il 23 ottobre è il giorno del calcio. Allora.
Dicevi, direttore?
No, dicevo che è anche un giorno molto importante per Alex Zanardi, che oggi compie 54 anni.
È vero.
Quindi è un giorno particolarmente significativo perché è dal 19 giugno che lotta per la vita. Quindi più che mai oggi i nostri auguri raggiungono anche lui.
Sentite, visto, infatti noi ci uniamo naturalmente a questo bellissimo pensiero del
direttore
Iacobelli.
Abbiamo fatto anche noi come realtà TMV Radio già questa mattina.
Esatto, assolutamente. E, intanto sta parlando Conte, poi prendiamo qualche dichiarazione che sentiremo più avanti in qualche passaggio. Allora, visto che il direttore ha fatto questo accostamento con Pelé, vi posso chiedere un pensiero su questo straordinario giocatore? Perché noi stiamo, insomma, così abbiamo iniziato facendo un po' gli auguri, grande campione. Noi non l'abbiamo visto, ci è stato solo raccontato, quindi vogliamo sapere anche da voi un pensiero. Gli ascoltatori già si sono divisi,
scatenati.
Chi mette Maradona come il migliore, poi Pelé, poi altri dicono no, Ronaldo, CR7, quindi si stanno divertendo, insomma, a fare un po' delle classifiche. Direttore Iacobelli, parto con un tuo pensiero, dai. Pelé.
Ma Pelé è il calcio, Pelé è la sublimazione del calcio. Pelé è l'uomo che dovunque, in ogni angolo del pianeta, impersonifica il calcio, quindi la sua carriera, la sua storia di vita che non possiamo mai dimenticare, perché noi celebriamo ovviamente sempre tutto quanto è stato capace di vincere, la valanga di gol che ha segnati, i tre mondiali che ne fanno un unicum, in Svezia 58, Cile 62, Messico 70, i 761 gol in gare ufficiali, 921 gare ufficiali, poi ovviamente ci sono biografi brasiliani che vanno oltre quota 1000, ma non è mai più una questione di numeri quando si parla di Pelé. E Pelé è, come dire, una metafora della vita, la sua vita, il suo calcio, la sua carriera, i suoi successi. È incredibile, è veramente, non credo nemmeno che sia, come dire, particolarmente divertente l'esercizio chi sia il più forte di ogni tempo, perché ogni epoca fa storia a sé, e quindi anche i paragoni peraltro sono dei divertimenti giornalistici, vanno benissimo con Maradona e il dualismo che c'è stato, e poi Messi e poi Cristiano Ronaldo, ma, e anche l'altro Ronaldo ovviamente, ma ogni epoca del calcio fa storia a sé. Un fatto è incontrovertibile, che Pelé sia il calcio.
Bello questo. Stefano Colatuono, nel giorno del tuo compleanno, vedi, ti facciamo fare con gli auguri un pensiero al grande Pelé.
I paragoni non sono mai belli, anche perché il calcio di questi campioni che abbiamo appena citato si è giocato in epoche diverse. Io sarò molto sintetico per dirvi quello che penso, però i numeri sono quelli. Pelé, c'è poco da fare. Poi potremmo dire che il calcio prima era meno veloce, c'era meno... meno tutto, però Pelé, di che stiamo a parlare? I numeri che ha snocciolato poco fa il direttore, insomma, sono eloquenti. Di che vogliamo parlare? Nessuno è avvicinabile, a mio avviso, a quello che ha fatto Pelé, e quindi niente, è questo il mio pensiero, e gli rivolgo chiaramente anche gli auguri di buon compleanno.
Ciccio Marolda.
Beh, io vorrei tanto non dirlo, ma io c'ero quella sera a Napoli, è l'unica volta che ho visto Pelé da vicino, era il 1972, sai, prendemmo un acquazzone, ero in curva, presi tanta di quell'acqua che non ho idea, però almeno posso dire l'ho visto giocare Pelé. Il più grande di quell'epoca sicuramente, di quel calcio, che era un calcio molto tecnico, abbastanza lento, con marcature abbastanza blande, un grandissimo. Non faccio raffronti se è Pelé o Maradona il migliore, anche perché sarei troppo di parte, ti dico la verità, quindi non lo faccio, ma diciamo che Pelé, se posso muovergli qualcosa, è che ha giocato soltanto in Brasile, altri giocatori si sono confrontati anche con calcio diverso, ma stiamo parlando dei massimi livelli di ogni tempo del calcio, quindi assolutamente ci inchiniamo a Pelé, che oggi che compie gli anni, tra 7 giorni ricompirà anche Maradona, quindi ottobre è un mese del calcio,
è vero,
lo diceva Lido, i più grandi giocatori sono nati ad ottobre
e il 31 ottobre li compie Van Basten.
E il 31 ottobre Van Basten,
è vero.
È proprio il mese proprio dei calciatori questo. Allora, dopo aver fatto questa apertura dedicata a Maradona, andiamo un attimo sulle partite di ieri, partiamo dal Napoli, la squadra che ha perso, vi chiedo un pensiero su questa sconfitta e parto da mister Colantuono.
Beh, una battuta d'arresto, diciamo, inaspettata, no? Una partita strana, poi giocata quando sembrava che non si dovesse giocare, però insomma tanti allarmismi non ne farei, siamo all'inizio e c'è tempo per recuperare. È chiaro che era una partita che, visto quello che sta facendo in campionato il Napoli, ci aspettavamo potesse svilupparsi in maniera diversa, diciamo questo.
Direttore Iacobelli.
Ma io penso che, come giustamente sottolineato Stefano Colantuono, deve essere catalogata questa sconfitta come un incidente di percorso, perché intanto le lodi che erano piovute sul Napoli dopo la grande prestazione contro l'Atalanta erano lodi assolutamente giustificate, legittimate dalla prova della formazione di Gattuso. Ieri sera, dal punto di vista del gioco, il Napoli ha dominato il lungo e il largo, gli olandesi che sono venuti a fare catenaccio a San Paolo. Qualcosa, come dire, suona comunque singolare, considerato che l'Olanda è la patria del calcio totale, ma al di là di questo, al di là del fatto che la Z abbia sfruttato l'unica occasione che le si sia presentata, l'Europa League è un percorso a tappe, è importante già dalla prossima partita e anche dal punto di vista della difficoltà, secondo me risulterà superiore dal punto di vista tecnico rispetto all'impegno con la Z, mi riferisco alla Real Sociedad che ospiterà il Napoli la prossima settimana. È importante cominciare subito a fare punti, perché l'Europa League ce l'ha insegnato, è una competizione che premia soprattutto le squadre capaci di resistere alla fatica e di arrivare all'ultima giornata della fase a gironi con una serie di risultati utili consecutivi. Detto questo, la sconfitta non inficia minimamente il giudizio sul Napoli, così come l'Atalanta stessa, a parte invertite, ha dimostrato che alcuni giudizi sommariamente trinciati dopo la sconfitta meritata del San Paolo debbano essere rivisti, ma quando si è alla vigilia del quinto turno di campionato e ci siamo appena lasciati alle spalle il primo turno delle Coppe Europee, peraltro ricco di soddisfazioni per le altre squadre italiane, non si può pensare di fare valutazioni che suonino definitive. Si deve invece ricordare che questa è una stagione totalmente anomala, che il precampionato non c'è stato, che gli allenatori non hanno potuto fare nessun tipo di esperimento perché non ne hanno avuto il tempo né l'opportunità, e adesso c'è un calendario talmente compresso che per le squadre impegnate in campionato nelle Coppe Europee impone 7 partite in 23 giorni. Al termine di questo ciclo potremo fare delle valutazioni più complete.
Sì, queste sono sicuramente problematiche da considerare. Francesco Marolda, vengo da te.
Ma non si può buttare via quello che di buono il Napoli ha fatto fino ad oggi, l'ha fatto soprattutto con l'Atalanta. Certo, era una partita alla quale ci si aspettava delle conferme di gioco, delle conferme di maturità complessiva della squadra, e non sono venute, quindi le dobbiamo rinviare. Intanto resta questa sconfitta che secondo me mette un po' in discussione il futuro del Napoli in Europa League, perché il Real Sociedad è prima nella Liga. La Z ospiterà i croati nella prossima partita. Un successo di tutte e due le squadre metterebbe già fuori due squadre.
Allora, io rimango un attimo in tema Napoli, comunque, perché voglio leggere di 2 minuti fa questo messaggio sulla pagina Facebook di De Luca. E ve lo riporto proprio di adesso. I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale necessario a chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono movimenti beni essenziali, industria, agricoltura, edilizia, agroalimentare, trasporti. È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possa avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la campagna si muoverà in questa direzione a brevissimo.
Vincenzo De Luca, che è stato sempre, sì, no, tra i governatori quello che prima ha spinto per misure un po' più drastiche da questo punto di vista, resteremo ovviamente anche su notizia per capire poi quali saranno le ripercussioni sul mondo dello sport.
Prego,
abbiamo un problema serio qui in Campania in questo momento,
sì,
che non si aspettava neanche dopo diciamo la prima ondata, dove la Campania è stata sfiorata, se vogliamo, rispetto ad altre regioni. Adesso abbiamo dei posti di terapia intensiva che si assottigliano, abbiamo sempre più contagi, e quindi qualcosa bisogna fare. Certo, mi sembra che queste chiusure vadano un poco, se siano un po' una colpa di chi non ci ha pensato prima, mi riferisco agli amministratori e ai politici, però siamo costretti a subire questo per il bene di tutti. Speriamo che serva, perché ti assicuro l'aria che si respira in Campania in questo momento non è proprio delle migliori.
Direttore Iacobelli, vuole esprimere un pensiero?
No, credo proprio che Francesco Marolda abbia riassunto efficacemente lo stato della situazione per quanto riguarda gli avvenimenti sportivi di carattere nazionale. Mi riferisco ovviamente al campionato di calcio di Serie A, c'è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è molto chiaro al riguardo, quindi vedremo. Poi ovviamente noi ormai ci stiamo abituando a vivere la giornata, non possiamo fare nessun tipo di previsione, sappiamo che dobbiamo convivere con il virus e con tutto quanto sta accadendo. Ciò che conta, a mio avviso, è non perdere assolutamente la determinazione e la volontà di fronteggiare questa situazione, ognuno nel proprio ambito. Noi al giornale in questo momento che sto parlando siamo in 2 fisicamente presenti, altri 3 che dovrebbero venire, e arriveremo a 4 nel pomeriggio. Dopodiché in amministrazione c'è un signore, un collega, in tipografia il numero è ridotto all'osso perché gli altri colleghi lavorano da remoto, ma non potrebbe essere altrimenti. Tutti con la mascherina, tutti con il materiale igienizzante, il distanziamento, come presumo accada a TMV Radio e come accade dappertutto. Non abbiamo alternative, dobbiamo vivere e convivere con la situazione.
Giustissimo. Allora ritorniamo invece su quello che ci riguarda un po' più da vicino, che è il calcio, in attesa poi dopo sentiremo successivamente qualche passaggio di Conte in conferenza, però voglio andare sulla Roma, approfitto anche della presenza insomma dei nostri ospiti, parto da Stefano Colantuono. Stefano, la Roma di ieri vince cambiando molto, 9 cambi, poi nella ripresa entrano i big, fa 5 cambi importantissimi e ottiene la vittoria. Fonseca è stato molto criticato, ne parlavamo prima.
Mister,
qui a Roma,
lei avrebbe cambiato i 9 ieri sera? È un po' quella la domanda.
Sono un po' tanti, onestamente. 9 sono un po' tanti, onestamente. Tant'è vero che dopo, quando sono tornati in campo, diciamo, i titolari, la partita poi è stata rimessa a posto, anche se la Roma ha corso un rischio che sulla carta, qualora avesse messo in campo la formazione migliore, probabilmente non avrebbe corso. Ora, 9 sono importanti. Solitamente quando si fa il turnover si si cambiano quei due, tre, quattro giocatori per far rifiutare qualcun altro. Sono a mio avviso sono veramente eccessivi, però queste sono scelte che poi si prende l'allenatore, lui conosce meglio di tutti la situazione. Se ha deciso di fare una cosa del genere, probabilmente aveva i suoi buoni motivi, fermo restando che inizialmente non gli stava dando molto ragione questa scelta, appunto, e per cui ha dovuto poi tornare un po', chiamiamolo, all'antico. E per fortuna che ci sono i cinque cambi, in questo caso i cinque cambi a chi ha rose copiose e competitive sicuramente danno una mano.
Direttore Jacobelli, su Fonseca c'è sempre questo, ne parlavamo prima, un giudizio
allora di scetticismo,
esatto, soprattutto nella piazza qui a Roma,
Io francamente non riesco a capire dove possano affondare le ragioni di questo che mi sembra un pregiudizio. Fonseca in campionato in questo momento ha totalizzato 7 punti in 4 partite, in Europa League è partito con il piede giusto, sapendo che dal punto di vista della caratura tecnica dell'organico a sua disposizione avrebbe desiderato sicuramente altri rinforzi, che però non sono arrivati, anche perché la Roma sta vivendo una fase comunque molto importante, l'inizio di una nuova gestione. Peraltro, correggetemi se sbaglio, credo che in un mese o poco più i signori Friedkin abbiano seguito la Roma molto più di quanto non abbia fatto Pallotta in 8 anni, quindi già questo è un punto molto a favore della nuova proprietà, che deve scegliere il nuovo direttore sportivo, insomma, che ha molti progetti e molte carte al fuoco. Detto questo, ieri sera evidentemente si è reso conto di aver esagerato, come sottolinea Stefano Colantuono, con la rotazione dei titolari. Dal momento in cui ha portato i correttivi, la Roma ha vinto la partita, e non è mai facile vincere una partita in trasferta in campo internazionale.
Francesco Marolda, anche sulla Roma di ieri, su queste, diciamo così, scelte di Fonseca.
Ma di verità, io con linea di principio sono sempre contrario, non ai turnover, ma alla rivoluzione, insomma, in una formazione. Cambiare 3-4 giocatori si può, con i cambi che ci sono si fa un'altra formazione durante la partita se occorre, ma stravolgere completamente una formazione, soprattutto all'inizio, poi in una stagione, se vogliamo, quando ci si conosce ancora poco, mi sembra esagerato. È andata bene a Roma, meglio così per il calcio anche italiano, è una squadra però che va attesa ancora. È una squadra che ancora probabilmente non ha dimostrato tutto, però va attesa. Un giudizio sulla Roma mi sembra prematuro in questo momento, sia in un senso che nell'altro.
Allora andiamo al Milan un attimo,
sì,
dal direttore, perché tra poco lo dobbiamo liberare, e poi voglio che ricorda il direttore questa bella iniziativa di Tutto Sport, che già ne ha parlato un po' qualche giorno fa quando noi, si sta procedendo, insomma mancano un po' di giorni a questa bella iniziativa che noi stiamo seguendo, quindi chiedo un pensiero su questo Milan che è inarrestabile, Xavier. Tra l'altro poi c'è questo scontro con la Roma lunedì, molto bello questo Monday Night, Milan-Roma, due squadre che arrivano bene a questo appuntamento.
Ma molto interessante, un Milan, proviamo soltanto a immaginare, si concede la battuta, visto la posizione che abbiamo assunto sin dall'inizio, se ci fosse stato Rangnick come sarebbe andato a finire, chiudo parentesi, visto che Boban ci ha raccontato nel marzo scorso che nel dicembre del 2019 Rangnick fosse stato contattato da Gazzidis. Per fortuna Gazzidis ha avuto l'intelligenza di fare retromarcia, e questo è un allenatore che sta lavorando benissimo e che sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, perché non si disputano 21 partite di fila senza incassare una sconfitta, non si vincono 8 partite di fila tra campionato e coppe se non si ha a disposizione una squadra forte, una squadra determinata, una squadra che crede in se stessa, perché questa secondo me è la notazione in calcio alla vittoria di Glasgow più significativa anche per lo stesso allenatore, perché è evidente che quando per esempio ha schierato insieme Tonali e Benasser, sia pure per una breve parentesi della partita, però ha dimostrato che pensa anche ad alternative a centrocampo. Poi Diaz ha fatto benissimo, Krunic ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera, lo stesso Ibrahimovic non si è risparmiato, questo giocatore continua ad ogni piè sospinto a confermare come sia stato lui ad imprimere la sterzata da quando nel gennaio scorso è tornato a indossare la maglia rossonera. È una vittoria molto importante questa sul campo di Glasgow, perché rafforza ulteriormente la consapevolezza della propria forza, e come giustamente dice Pioli, lo scudetto è vero che ci sono 3-4 squadre più forti, ma i pronostici non vanno in campo, è così.
È così. E la partita contro la Roma, diciamo così, è proprio difficile anche da inquadrare, no? Diciamo, potrebbe essere un rischio per quale? Per il Milan che incontra una squadra che arriva bene? Oppure
forse un po' più stanco
Roma?
Il Milan, perché ieri c'erano tanti titolari scelti da Pioli, direttore in campo.
Sì, ma io penso che trattandosi della quinta giornata di campionato le valutazioni definitive non potranno essere tratte. Sarà un confronto fra una squadra sempre più consapevole della propria forza, cioè il Milan, e i risultati sono incontrovertibili, e un'altra che sta riacquistando la consapevolezza della propria forza. Quindi sarà, secondo me, una partita tutta da seguire. Certo è che, in attesa di capire stasera a Reggio Emilia come andrà fra Sassuolo e Toro, che in caso di vittoria degli emiliani questi balzerebbero provvisoriamente in testa al campionato, è un avvio di torneo che ci sta riservando molti spunti interessanti, e di questo avvio di torneo il Milan è sicuramente il protagonista assoluto.
Xavier, nel salutarti, e poi sento Colantuono e Marolda su questi temi che abbiamo affrontato con te, vorrei ricordare questa iniziativa importante che state mettendo in piedi con tutto Sport, con tutto il gruppo, quindi ci tengo, insomma, a lasciarti la parola su questa cosa.
Sei veramente molto gentile, Marco, e ti ringrazio per l'opportunità che mi offri. Il 29 ottobre saranno trascorsi esattamente 75 giorni dal 75esimo compleanno di tutto Sport di Stadio, che poi si fuse con il Corriere dello Sport. Ebbene, noi in quella circostanza daremo il via ad una maratona sul web che comincerà alle 10 del mattino, alla quale interverranno testimoni eccellenti: Bach, il presidente del CIO, Malagò, il presidente del CONI, Ricci Bitti, capo del CIO, braccio destro di Bach, Chiulli, presidente della Motonautica Mondiale, Gravina, D'Alpino, Roberto Mancini, Domenicali, Cozzoli, Tebas, Zang, Steven Zang, il pigione presidente della storia dell'Inter, Galliani, Gandini, Righi, presidenti delle leghe di basket e pallavolo, Tortu, Nicolò Melli, cestista dei New Orleans Pelicans, Elena Linari, Carolina Moraci, Milena Bertolini, l'ex ministro Tremonti, Fassone, Appendino, Binaghi. Insomma, come si vede dalla qualità dei personaggi che interverranno, alcuni in studio, altri via Zoom, stante la situazione, è evidente che noi vogliamo analizzare nell'arco dell'intera giornata, poi tutto ciò che va sul web diventa eterno e quindi potrà essere visto e rivisto, con questi protagonisti dello sport nazionale e internazionale, come lo sport stesso si sta comportando al tempo del Covid e quali siano le prospettive future. Lo spirito è quello di incarnare la resilienza dello sport ai tempi duri che il Covid ci sta facendo vivere, sapendo bene che non vogliamo assolutamente mollare.
Bene direttore, 29 ottobre, ma ci ritorneremo ancora una volta su questa bellissima iniziativa. Buon lavoro e buon fine settimana, ci sentiamo presto.
Grazie direttore, un saluto.
Grazie a voi, un caro saluto.
Ciao,
Marolda e a Stefano Colantuono. Di nuovo, buon compleanno a Stefano.
Buon compleanno anche al tutto Sport. Ciao,
Stefano, torniamo prima di salutarvi anche sul Milan, un pensiero di Stefano Colantuono, un Milan che poi incontra la Roma. E se questa Roma può fermare il Milan, ti chiedo, Stefano.
Beh, il Milan è molto lanciato, questo e poi io parto sempre da un presupposto, almeno per esperienza: vincere aiuta sempre a vincere. E ora il Milan è diventata quasi una macchina perfetta, direi, perché insomma non sbaglia un colpo, sta facendo veramente molto bene. La Roma comunque altrettanto, al di là delle disquisizioni riguardo al grande turnover che ha fatto o non ha fatto Fonseca, per cui credo che sia una partita, una bella partita, credo equilibrata, anche se in questo momento, vuoi per entusiasmo, vuoi per meccanismi di gioco consolidati, perché comunque vengono da una striscia talmente importante, come ricordava il direttore poc'anzi, non perdono da tantissimo, è una squadra che sta bene, che ormai ha trovato la quadratura del cerchio, credo che sia leggermente avvantaggiato il Milan, però la partita la devi giocare, perché la Roma comunque ha i giocatori per potersela portare a casa, quindi è una partita che va giocata. Immagino sarà una bella partita, vanno fatti i complimenti al Milan, vanno fatti i complimenti in particolar modo a Pioli, perché ha lavorato benissimo ed è riuscito a creare questa bella squadra, questo bel giocattolo che al momento sembra inarrestabile.
Francesco Marolda.
Questo Milan che gioca bene e vince viene da lontano, no? Perché quando si è ripreso il campionato nella stagione scorsa, da allora il Milan è stato il migliore in quella fase e continua ad esserlo adesso, quindi non mi meraviglia che stia andando così bene, ma quello che mi piace di questo Milan è che, pur cambiando gli uomini, sa rispettare la sua idea di gioco. Cambiano gli uomini, non cambia il sistema, non cambia la qualità del del gioco. Questo mi sembra un traguardo importante per Pioli, se vogliamo dirla tutta, anche una piccola vendetta, visto che Pioli insomma lo volevano mandare via, insomma, ecco, il calcio è fatto così. Ultima cosa, mi diverte l'idea di una squadra nuova come il Milan, anche giovane, che sia in cima alla classifica e che detti le regole forse di un calcio strano in questo momento, ma nuovo anche per quanto riguarda il sistema di gioco, insomma il 4-2-3-1.
Bene. L'ultima, salutiamo perché ci sono gli auguri anche per il mister.
Sì, c'è Emanuele da Sestri Levante, un nostro fedelissimo ascoltatore mister, che le fa gli auguri con questo messaggio. Sempre adorato mister Stefano Colantuono, anche solo a guardare la televisione mi trasmetteva una grinta pazzesca. Mi sarebbe piaciuto molto vederlo sulla panchina del mio Genoa. In futuro chissà, tanti auguri mister. Questo è il pensiero di Emanuele.
Poi c'è un altro che chiede mister, mister chiede anche un pensiero, perché il mister lo ha incrociato su
Akpak Pro. Che mister ha allenato la Salernitana e che ha fatto...
Ho fatto esordire.
Oltretutto.
Arrivò due anni e mezzo fa, credo, insomma, nel mercato di riparazione di gennaio a Salerno. Giocatore eccezionale dal punto di vista intanto del morale, della squadra, un giocatore incredibile, educato, serio, rispettoso, sempre sorridente, poi con delle qualità importanti. Però la cosa che a me fa un po' specie è che di questo giocatore se ne parli come se fosse venuto chissà da dove, ma questo ragazzo qui ha vinto la Coppa d'Africa con la sua nazionale, ha fatto un mondiale e ha giocato oltre 100 partite nella massima serie francese. Quindi non è che era arrivato un illustre sconosciuto, era arrivato un giocatore con un passato importante, che però aveva qualche problemino fisico, che tra le altre cose palesò anche in quei primi sei mesi di Salerno, ebbe qualche problemino. Anche se poi io ricordo benissimo questo episodio, in una partita contro il Perugia fece delle cose straordinarie, tant'è che parlando con la dirigenza dicevo: ma questo che c'entra con la Serie B? Questo è un giocatore che non c'entra nulla con la Serie B, per quello che riguarda poi chiaramente le sue caratteristiche. Mi fa molto piacere, perché l'anno successivo, nei primi sei mesi, io sono stato a Salerno, riprese bene, poi l'anno dopo con Ventura ugualmente. Sono molto contento che sia portato alla Lazio, perché credo che in quella rosa lui ci possa stare tranquillamente.
Bene, questo è il pensiero di mister Colantuono, e tra l'altro mister gli auguriamo buon lavoro anche con la sua avventura,
sì,
con la San Benedettese.
Questo mi fa molto piacere, perché è un'avventura nuova, speriamo di poter costruire qualcosa di importante in questa splendida piazza che ha fatto tanti anni calcio a certi livelli, e se lo merita, perché è una piazza calda, è una piazza che c'è seguito e che deve tornare quantomeno in una categoria superiore a quella della Lega Pro, che comunque rimane un ottimo campionato, è una bella vetrina. Però insomma, San Benedetto e la San Benedettese devono quantomeno provare, non so se sarà quest'anno, potrà essere nei prossimi anni, provare a riaffacciarsi nei campionati importanti.
Bene, un saluto a mister Colantuono e anche a Francesco Marolda.
Arrivederci, grazie, auguri mister.
Un abbraccio ad entrambi. Siamo un po' in ritardo, Jacopo. Dopo sì, sentiremo qualche passaggio di Conte, recuperiamo un po' di messaggi. Insomma, torniamo subito. Dai, break.